heißt Unterschiedlichste Kekos der Regierung. Erkenntnis des Irrtums. Riflettere Post. Maria come Maestra di Preghiera. E ci chiediamo che cos'è pregare. Dobbiamo accorgere questo invito di Gesù. Essere come i bambini. Per questo io quando penso alla preghiera penso sempre che è una cosa semplicissima, ma anche difficilissima. Semplicissima perché non ci vuole niente per pregare. Basta mettersi davanti a Dio così come siamo. Però è difficilissima perché per noi tante volte risulta difficile essere come siamo, cioè autentici, veri, senza costruirci delle difese per essere diversi da come siamo. Mentre per pregare, se vogliamo stare davanti a Dio, cogliere la sua presenza e raggiungere la certezza di essere nelle sue mani, quindi la fiducia di essere figli, come lo Spirito Santo ci suggerisce nel profondo del nostro cuore, ecco che bisogna diventare come i bambini. Ma andare a recuperare quella originalità, quella semplicità dei bambini che si fidano totalmente del padre e della mamma, che non dubitano che il papà e la mamma vogliano sempre soltanto il loro bene. Questo davanti a Dio è un po' un cammino che dobbiamo fare, proprio perché da quando cominciamo a ragionare ci complichiamo un po' la vita, un po' perché è necessario, man mano che cresciamo, ci inoltriamo nelle relazioni che ci avvolgono, che ci esigono, che ci impegnano, quasi sempre smettiamo di essere bambini e allora poi diventa difficile pregare. Anche perché se non stiamo attenti assumiamo una mentalità utilitaristica, cioè impariamo a fare le cose che ci servono, che ci sono utili. E da questo punto di vista la preghiera è perfettamente inutile. Tanto è vero che a volte la facciamo solo nel bisogno, no? Fabrizio che lei racconta, lui che ha autoproclamato, raccontava che quando è stato rapito e che era giù in questo pozzo, ha pregato. Perché è anche un bisogno molto umano, quando noi scopriamo la nostra insufficienza, la nostra fragilità, diventa un bisogno umano quello di chiedere soccorso. E Dio riconosce, accetta, ascolta, no? Nel Vangelo Gesù vuole rassicurarci che Dio sempre ci ascolta, anche quando non sembra. E questa è la sfida della preghiera. Raggiungere la certezza che Dio sempre ci ascolta e sempre a nostro qualcosa di spiacevole quanto ci sentiamo mortali. Allora, sentirci benedetti vuol dire che abbiamo fatto un cammino per diventare bambini e quindi davvero abbiamo imparato a pregare. Questo non vuol dire che dobbiamo aspettare di saper pregare bene per pregare. Impariamo a pregare attraverso un esercizio di consegna al Signore. E quindi la preghiera va sempre bene. Ma dobbiamo aspettare di saper pregare bene. Perché questa relazione con Dio è fatta di tutto quello che siamo. E allora la preghiera è invocazione, ma è anche lode, è anche richiesta di perdono, è anche ringraziamento che si concentra soprattutto nell'Eucaristia. La preghiera, insomma, contiene tutto quello che noi siamo e tutte le situazioni che noi abbiamo. In Maria che cosa vediamo? Nel Vangelo ci sono sei preghiere di Maria, possiamo dire, sette. Quelle esplicite sono sei. E la settima è una preghiera in silenzio sotto la croce. Come a dire che il sei è nella Bibbia è un numero che dice cammino, che dice preparazione, che dice imperfezione, e il numero 7 dice invece completamento, vita piena. Quali sono queste sette preghiere di Maria? La prima, ci ricordiamo, quando l'arcangelo Gabriele le annuncia che diventerà la madre del Messia, lei rimane turbata, dice il Vangelo, e chiede un chiarimento. No, com'è possibile? Perché non conosco uomo. Cioè Maria si trova nella situazione in cui tante volte che noi ci troviamo, di non capire quello che ci succede. E allora la domanda di chiarimento essere fatta in due modi, o come il bambino che chiede papà fammi capire, che è la preghiera di Maria, e allora l'angelo completa l'annunciazione, le spiega, la conforta, non temere, eccetera. Oppure quando non capiamo possiamo poi vicino al pensamento di pretesa, che è quella di Zaccaria, no? Qualche passo prima anche Zaccaria aveva ricevuto un'annunciazione: ti nascerà un figlio. E Zaccaria ha chiesto un chiarimento, ma dicendo: è impossibile, sono vecchio e ancora vecchia, questa cosa non è possibile. E allora era diventato silenzioso, era diventato muto in attesa che la sua fede crescesse, proprio perché Dio tante volte ci accompagna nelle situazioni di incertezza e attende la nostra richiesta di chiarimento, ma che non può essere pretesa di catturare il mistero. La preghiera non è mai pretesa, infatti all'inizio della messa noi chiediamo sempre perdono dei nostri peccati, non per essere pessimisti e dire siamo peccatori e basta, ma per dire Signore siamo qui davanti a te, purifica il nostro cuore perché possiamo aprirci alla tua presenza. La seconda parola di Maria è la risposta l'angelo che le ha chiarito un po' il mistero. Maria dice: eccomi sotto la serva del Signore, pretty last evidence of Newton's deviation. A tutta una un pensiero della Bibbia, chi sono i servi del Signore? Sono i profeti. E Mosè, i servi del Signore, sono coloro che hanno avuto un rapporto molto intimo con Dio. Il servo del Signore poi è quello di cui parlerà Isaia, quel servo che soffre, ma soffre per amore e soffre per gli altri. E allora Maria dicendo: sono la serva del Signore, si mette in un rapporto con Dio di totale affidamento, di totale affidamento per mettersi al servizio. Ecco, vedete allora come il modo in cui Maria prega non è un modo da maestra, ma è un modo che ci può insegnare molto. È un modo in cui Maria, nel suo cuore semplice e disponibile, si mette via via nelle mani di Dio. La terza preghiera è quella più lunga, diciamo, che è il canto del Magnificat che conosciamo, in cui Maria lotta il Signore in modo grandioso e si raccoglie qui tutta la storia di Israele, lodando Dio perché lui riconosce che fa grandi cose. È accompagnato il suo popolo, l'ha liberato e Maria ha compiuto qualcosa di straordinario perché la rende feconda addirittura del figlio di Dio. È magnifica, c'è quindi la grazia di Dio che l'ha riempita, c'è la piccolezza, c'è riconoscere che Dio è presente nella storia. La quarta parola invece è una domanda a Gesù quando si è perso, no? Maria dice: perché ci hai fatto questo? E qui dentro c'è una preghiera di quando sentiamo Dio lontano, di quando ci sembra che Dio non sappiamo più dov'è, non lo sentiamo più così immediatamente vicino a noi. La preghiera sull'assenza di Dio è importante. Continuare a pregare anche quando Dio ci sembra lontano è veramente importante per aiutarci a camminare nella fede. Sappiamo tutti, di come nel diario di Teresa ci fossero dei momenti bui in cui lei diceva: non sentivo più Dio. E allora non era santa, non è vero, perché Dio non è a nostra disposizione in modo magico, in modo scontato. Dio ci mette alla prova, il Padre nostro, non lasciarci cadere, non abbandonarci nella prova, perché Dio per educarci tante volte ci fa sentire la sua assenza e sono proprio questi momenti che ci maturano di più, che ci fanno diventare noi stessi, perché siamo costretti a riconoscere la nostra debolezza, una debolezza che però non viviamo da soli. Perché, come dirà Giobbe alla fine di tutto il suo cammino, adesso ti conosco. Ti conoscevo per sentito dire, adesso ti conosco davvero. E la preghiera diventa questo conoscere Dio attraverso una maturazione del nostro cuore, che non può illudersi di tante cose. E allora l'assenza di Dio ci aiuta a diventare veri. L'altra parola, l'altra preghiera di Maria è a Cana, Angelo di Giovanni. Non hanno più vino. Cosa dice questa preghiera? Dice: sì, superata l'antica alleanza. Adesso c'è lo sposo che è Gesù. È lui che dà la gioia della vita, che permette di pregare Dio in modo nuovo con altro Spirito Santo. Quindi quel vino è di fronte a quelle giare piene di acqua, colme di acqua, che però non bastano a fare la festa di quella gente. Quel vino è Gesù, Messia, che rientra nella nostra vita di salvezza. E poi Maria dice: fate quello che vi dirà. Quindi la preghiera è anche condivisione di quell'amore per Gesù, che è capite che facendo quello che lui ci chiede, la nostra vita si compie. Quindi pregare non vuol dire soltanto un rapporto tra me e Dio, ma vuol dire aprire il cuore agli altri, vuol dire aiutare gli altri a capire che facendo la volontà di Dio noi diventiamo felici, che la nostra vita si completa, che prende significato, che si compie. E infine la settima preghiera, diciamo, quella che ha il senso di tutta la vita di Maria, è sotto la croce. Conosciamo lo stava di madre, no? Che viene proprio dal Vangelo di Giovanni. Maria sta sotto la croce, non dice niente, sta ferma in quel dolore. Stare dentro le nostre fatiche, le nostre sofferenze, le nostre incertezze, le nostre delusioni, stare uniti a Cristo che muore per noi, questa è la preghiera più perfetta. La preghiera che chiediamo al Signore di poter fare nel momento della nostra morte. Quando raccogliendo tutto il cammino che avremo fatto per imparare a lasciarci amare da Dio, potremo consegnarci a Lui con la più grande fiducia. Ecco, Maria sta sotto la croce e si sente dire da Gesù: donna, ecco tuo figlio. E ci viene consegnata come madre che ci accompagna, perché poi sarà presente con gli apostoli nel cenacolo quando verrà lo Spirito Santo, perché come madre della Chiesa continuamente genera i suoi figli alla fede. Ecco, guardiamo Maria, magari riprendiamo queste parole di Maria, pensiamoci sopra e chiediamo a Maria di aiutarci ad essere bambini, come ci dice il Signore. Abbiamo sentito alla fine del Deuteronomio Mosè e diceva a Giosuè come si doveva comportare dopo la sua morte: sii forte, fatti animo, perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore giurò di darti ai vostri padri. Il Signore stesso cammina davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà.